A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, questa è A come Asia, come sempre, il mercoledì, il nostro giro di continenti, oggi ci porta, il mercoledì sempre ci porta giù di là, a Oriente. Buongiorno, benvenuto anche al nostro Gabriele Battaglia. Gabriele, buongiorno anche a te.
Ciao Diana, buongiorno a tutte e tutti.
Penso che sia l'ultima puntata prima di Natale, non voglio sbagliare, perché il prossimo mercoledì siamo già proprio Natale, temo proprio di sì. Allora, sono le 10:36 minuti, dovremo sfruttare questo nostro tempo che ci è dato anche per oggi, questi 21 minuti abbondanti per insomma fare un po' il riassunto e insomma della settimana passata e portarci, insomma, lanciarci un po' poi nel nuovo anno, perché poi ci sentiremo con l'anno nuovo, ecco. Che altro volevo dire? No, niente, volevo dire che abbiamo parlato qua e cominciamo da questo, in questo spazio, insomma, nei mesi molto di consumi, no? Un aspetto molto rilevante in un paese come la Cina, che è ancora un po' alla ricerca, che vive nella ricerca di un equilibrio, no? Tra crescita forsennata, crescita governata, eccetera. E insomma, e abbiamo parlato anche molto di consumi interni, e per i consumi interni, come dire, ci vogliono le persone, i consumatori, appunto, che anni e anni di politica del figlio unico prima, poi le condizioni generali forse scoraggianti in seguito, insomma, hanno un po' assottigliato, ecco, con gravi ripercussioni non solo economiche, ma forse possiamo partire da quelle economiche. Tra l'altro, ieri sono stati pubblicati anche i dati delle vendite al dettaglio in Cina, che sono, dicono, insomma, i peggiori da diversi anni a questa parte, quindi ecco che anche a Pechino si torna a discutere di demografia.
Sì, beh, i due temi sono collegati, nel senso che un tema è quello dei consumi interni e l'altro tema è quello demografico. Schematizzando, diciamo che sono i due grossi problemi della leadership cinese, e sono percepiti come tali, considerando anche tutti i documenti ufficiali e la retorica degli ultimi anni e degli ultimi mesi e delle ultime settimane. Allora, il primo problema a breve e medio termine, diciamo così, è proprio quello di espandere la domanda interna per risolvere i problemi strutturali dell'economia. Il secondo, che invece è di medio e lungo termine, ma probabilmente assai più grave, è quello del calo delle nascite e del conseguente invecchiamento della popolazione. Non è un caso che nelle ultime settimane, tra quarto plenum, riunioni del Politburo, conferenza centrale sul lavoro economico e articoli sui media di Stato, si è uscito parecchio su questi due temi. Allora io direi, concentriamoci sul calo delle nascite, perché tanto sulla domanda interna io sono sicuro che ci torneremo tantissime volte anche col nuovo anno, capito? E allora, schematicamente anche qui, mentre il calo delle nascite in Cina è un trend in corso ormai da decenni per via della politica del figlio unico, che è durata dal 1980 al 2015, nel 2022 si è assistito per la prima volta al calo proprio della popolazione cinese in termini assoluti, calo che poi è continuato nel 2023-2024, tant'è vero che si dice che ormai l'India è il primo paese al mondo, sì, demograficamente parlando. Allora, per porre rimedio a questo problema enorme che comporta conseguenze sia sociali, sia economiche e quindi politiche, ci sono due strade possibili: o rilanci la natalità interna o apri all'immigrazione. Bene, la Cina ci prova adesso con la prima opzione. Questa conferenza centrale sul lavoro economico presieduta da Xi Jinping, quindi importantissima, che c'è stato nei giorni scorsi, ha delineato gli obiettivi fondamentali. E tra questi c'è anche quello di sostenere una visione positiva del matrimonio e della maternità e impegnarsi a stabilizzare il numero delle nuove nascite, che è stato inserito in un più generale punto sul welfare. Capisci? È proprio un punto fondamentale, un obiettivo del futuro.
Perché secondo, cioè, c'è un tema di, per come l'hai detto adesso, c'è un tema culturale, diciamo, di scarso appeal.
Ma assolutamente.
Come dire, perché anche in Occidente c'è, logicamente, no? Non di scarso appeal, ma appunto di priorità che stanno altrove.
Ma assolutamente sì, cioè loro stanno provandoci adesso con gli incentivi, però di fatto c'è un trend generale. Io ti do la mia anticipazione, io sono sicuro che prima o poi dovranno prendere in considerazione l'apertura all'immigrazione, che sarà soprattutto dal sud-est asiatico. Ma qui siamo ancora, come dire, il futuro super futuro futuribile questo. Adesso cominciamo a vedere cosa vogliono fare per incentivare le nascite, che è una cosa che proprio non gli riesce. Allora, è successo che subito dopo questa conferenza l'agenzia Nuova Cina Xinhua ha scritto che la Cina vuole offrire la totale copertura gratuita sull'assistenza pre, durante e dopo il parto, questo entro il 2026. È un incentivo chiaramente alla procreazione, perché attualmente in Cina fare figli costa. Non tanto per il parto in sé, che è coperto dall'assicurazione sanitaria base, no? Noi diremmo dal sistema sanitario, quanto per tutte le visite pre e post parto, cioè le ecografie costano, se ci sono problemi la terapia intensiva neonatale costa e così via. Allora cosa dicono? Noi aumentiamo la copertura delle spese mediche per i controlli prenatali in base alla disponibilità economica del Fondo Nazionale di Assicurazione Sanitaria, no? Sempre premetto, oh, se ci stiamo dentro, se ce la facciamo.
Prima la coperta e poi, esatto,
sì, prima la coperta e poi ci infili qualcuno sotto la coperta. E quindi l'obiettivo per il 2026 è garantire che i costi di base del parto standard, cioè non nelle cliniche boutique, questi costi siano completamente coperti senza che le persone paghino in tasca propria. Nessuna spesa diretta per il parto, ha detto un alto dirigente. Allora vedremo poi cosa succederà in pratica, perché non è facile far tornare i conti del sistema sanitario, che è ancora molto frammentato. Va detto però che alcune province, il Jilin, Jiangsu, Shandong, hanno già reso il parto completamente gratuito.
E sono un po' la Francia o la Svezia della Cina, diciamo, quei posti dove quando si fanno delle politiche e si sostengono le nascite arrivano.
Pensa che non sono neanche le province più ricche, quindi probabilmente lì avranno trovato un modello di sistema assicurativo generale che funziona, probabilmente potrebbe diventare un modello anche per le altre province, chissà, vedremo. Poi c'è un altro problema, stavo dicendo, che è quello della procreazione assistita. Allora, dato che anche le coppie che vogliono fare figli procreano sempre più tardi, come nel nostro mondo, nel mondo sviluppato, quindi c'è anche in Cina bisogno della procreazione assistita. E l'anno scorso il governo l'ha resa gratuita. Allora, il problema è che però ci sono poche cliniche specializzate nella grande Cina, che sono solo 635, in percentuale è una ogni 2.200.000 persone. Pensa che nel vicino Giappone, per esempio, c'è una clinica specializzata in procreazione assistita ogni 200.000 persone, ok? In Cina 2.200.000 persone. Quindi molti dovrebbero ricorrere ai privati e quindi le spese catastrofiche certo, dalla porta rientrano dalla finestra. Capisci? E tutto questo, se vogliamo proseguire, abbiamo ancora un po' di tempo, stride con un'altra notizia più di colore che è uscita in questi giorni, cioè il fatto che parecchi miliardari cinesi avrebbero addirittura decine di figli nati negli Stati Uniti.
Ah sì, esatto, non ho cliccato, e questo è un classico cliccabilissimi per Cinzia Poli, per chi ascolta la mattina presto presto. Ho visto il titolo ma non ho cliccato, com'è questa storia dei cinesi che fanno centinaia di figli in California?
Sappi che è uscito su Wall Street Journal, quindi dobbiamo presupporre che sia una cosa molto seria. Comunque, ci sono questi ricchi miliardari cinesi che hanno decine di figli nati dalla maternità surrogata. Il caso più eclatante è questo Xu Bo, che è un tycoon dei videogiochi, che avrebbe più di 100 figli negli Stati Uniti. Lui si definisce il primo padre della Cina e però non conosce neppure buona parte di questi figli. Poi c'è un altro ricco cinese, questo Wang Huiwu, che avrebbe addirittura assunto delle modelle ed altre donne statunitensi come donatrici di ovuli per avere 10 bambine, con l'obiettivo di darle poi in sposa un bel giorno a uomini potenti. Cioè, anche tu capisci, siamo in un mix tra antico e ultramoderno, proprio dal sapore, come dire, distopico,
sì.
No? Cioè la sindrome del can, con gravida più donne possibili per proseguire la stirpe, no? Oppure per creare dinastie basate sui matrimoni incrociati. Il tutto però è reso
grazie alla tecnologia e a internet e ai voli aerei e alla modernità.
Esatto, alla tecnologia e oltre anche al fatto che in un altro paese, appunto gli Stati Uniti, la procreazione è stata una questione di business, quindi può accedervi chi è ricco. Ora, cioè, diciamo così, io non so cosa ne pensino a Pechino di questo fenomeno, però nel momento in cui diventa di pubblico dominio può essere destabilizzante, no? Sia come indizio di diseguaglianza, cioè quella roba tipo, ma come? Io non posso permettermi un figlio e questo ne fa 150. Vabbè, sia per il semplice fatto che questi bei tomi diventano esempi di comportamenti non consoni, no? Ok? Quindi non mi meraviglierei che prima o poi si assista a un giro di vite proprio contro questi bei tipi.
Divertente, divertente, insomma, vedremo. Intanto, forse avete sentito nei giornali radio, solo una battuta ti chiedo, Gabriele, perché adesso poi siamo un po' in ritardo. Allora, ma ci sono notizie, forse avete visto anche le aperture dei giornali stamattina, che ci riguardano in chiave, diciamo, competizione e competitività Cina, ed è il colpo di spugna che ha dato Bruxelles sugli obiettivi di decarbonizzazione del settore auto, che ha deciso, insomma, in sostanza che la riduzione dei motori endotermici non sarà completa, sarà del 90%, che si potranno conteggiare tra le auto non inquinanti anche quelle che di fatto lo sono, come i biocarburanti, le ibride, gli fuels, quindi no, non ci sarà una conversione completa all'elettrico. Ecco, ti chiedo, vista da Pechino, tutto questo.
Ok, rapidissimo. Questa marchetta per l'industria dell'auto europea potrebbe, dal mio punto di vista, sancire la rinuncia dell'Europa a competere con la Cina sull'auto elettrica. Due numeri. Non sono ancora disponibili tutti quelli del 2025, però si prevede che entro fine anno la Cina potrebbe esportare tipo 560.000 veicoli elettrici in Europa e si parla di una quota di mercato che in crescita esponenziale intorno all'11% entro la fine dell'anno. Tutto questo nonostante i dazi, ok? E quindi, insomma, mi sembra che ci sia dei trend che come dire, contrastanti. Da un lato la Cina che esporta sempre più in Europa sull'auto elettrica, dall'altro l'Europa che invece permette ai propri produttori di continuare con il motore a scoppio. Insomma, tutto questo è molto evidente.
E poi l'Europa verserà anche una pioggia di incentivi sui produttori di piccole auto elettriche europee. Vediamo, ha considerato, insomma, il ritardo che su questo abbiamo accumulato nei confronti di Pechino. Gabriele, grazie e ci sentiamo, non la prossima settimana, buon Natale, insomma ci sentiamo presto.
Va bene, festeggerò col mio Babbo Natale gigantesco comprato a Yiwu in Cina, gonfiabile.
Va bene, mandaci una foto, te ne prego, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Ovviamente tutte queste decisioni europee in materia ambientale avranno anche delle conseguenze ambientali molto molto concrete. Molto molto concrete, dicevo, a cominciare dalla briglia sciolta, diciamo, sui biofuels. Che sarà sicuramente un fattore di deforestazione in molte parti del mondo, sia per l'olio di palma che per il mais, insomma per tutto quello con cui si producono i biocarburanti. E questa dell'auto non è l'unica decisione, come dire, decisamente in controtendenza rispetto agli obiettivi ambientali che l'Europa si è data, perlomeno in controtendenza rispetto al racconto che si è fatto di questi obiettivi, alla retorica usata fin qui, se vogliamo usare questo termine, che ci fosse della retorica, si evince un po' dalla rapidità anche con cui abbiamo, come dire, cambiato idea. Entro fine anno le istituzioni europee devono, insomma, mettere il timbro sulla revisione, qui parliamo proprio di una marcia indietro in piena regola, delle norme sulla deforestazione, cioè quelle regole che impongono di non usare legna frutto di deforestazione. Però col cambio di queste delle regole, che è stato deciso dal votato dal Parlamento, adesso deve passare da tutte le istituzioni europee, ma insomma è cosa fatta, sarà soltanto il primo acquirente venditore a dover dimostrare la provenienza del legno, no? Il che si tradurrà ovviamente in tagli indiscriminati in quei paesi dove le foreste ancora ci sono. All'Università del Brunei, che è un sultanato, come sapete, sta sull'isola di Kalimantan, che è una delle estensioni di foresta tropicale ancora più ampie del pianeta, nel sud-est asiatico, ho contattato e intervistato Daniele Cicuzza, che è un botanico, docente universitario all'Università del Brunei, appassionato di felci, si occupa proprio di foresta tropicale e di tutto quello che la minaccia o la può proteggere. Abbiamo parlato sia di biofuels che di commercio di legname.
Io mi chiamo Daniele Cicuzza, sono un botanico, la mia specialità, la specializzazione è sulle felci tropicali. Dopo il dottorato ho fatto il postdoc allo Shishuangbanna Tropical Botanic Garden presso la Chinese Academy of Science in Yunnan, nel sud dello Yunnan, al confine tra il Laos e il Vietnam. E mentre finivo il postdoc c'è stata questa posizione aperta qui all'Università del Brunei in Borneo, dove si cercava un botanico tropicale specializzato in felci tropicali, e sono posizioni che non escono, diciamo, non escono mai. e quindi sono venuto qui in Brunei e poi ho continuato a studiare le felci come indicatori biologici. Infatti adesso sto studiando la fisiologia delle felci in funzione del cambiamento climatico, cioè quali sono le felci che sono più propense ad estinguersi o estinguersi localmente perché il clima cambia, perché le temperature aumentano, perché la piovosità diminuisce o aumenta e così via.
Senti, dal tuo punto di vista, molto da vicino, quali sono oggi le principali minacce che affronta la foresta, e diciamo sono minacce che provengono dall'uomo, ma in quale misura, diciamo, vedi il rischio posto dal cambiamento climatico, in quale misura vedi il rischio invece posto proprio dallo sfruttamento concreto della foresta, del territorio, della terra?
Allora, ovviamente i due fattori sono similari, insomma. Allora, partiamo dal presupposto che il clima è sempre cambiato, e va bene, però con dopo la rivoluzione industriale comunque il clima è cambiato in modo molto repentino, insomma, questi cicli sono molto più rapidi, quindi parliamo di generazioni umane, e questo si vede nel Borneo. Quindi questi processi, il fenomeno del cambiamento climatico è un problema per tantissime specie, per questioni proprio di semplice fisiologia, di fasi riproduttive, cioè appunto piante che fioriscono in un certo periodo e poi non c'è l'insetto che le impollina o così via, insomma, perché l'insetto non è pronto, perché appunto c'è uno sfasamento del ciclo biologico. E questo è valido sia in ambiente temperato che anche in ambiente tropicale. Il problema è che in ambiente tropicale si conosce quasi niente di questo processo, perché ci sono pochissimi studi. Però insomma il cambiamento climatico è un problema soprattutto quando si parla di diminuzione della piovosità. Questo è un aspetto, quindi, però appunto sono processi molto più lunghi rispetto al taglio della foresta. Questo è ovvio, perché nel momento in cui si taglia la foresta è per sempre, in qualche modo. E quindi il processo è reversibile in qualche modo, nel senso che si possono poi risolvere il problema con la riforestazione, che è sostanzialmente l'obiettivo della nostra generazione, quello di riforestare le terre degradate che sono state tagliate negli anni 80, 70 e via dicendo, insomma. Però la deforestazione è sicuramente, dal mio punto di vista, ma non soltanto, insomma, e, dagli articoli che vengono pubblicati, il problema sicuramente è principale. In tutto questo, l'Indonesia purtroppo la fa da padrona da questo punto di vista, nel senso che c'è in tutti i paesi del sud-est asiatico c'è un continuo processo di erosione della foresta, quindi c'è un piccolo appezzamento che vengono tagliati qui e là per l'espansione delle zone industriali, per l'espansione delle autostrade, per l'espansione delle ferrovie, per il riso, piantagioni di riso e così via. Questo in Malesia, nel Brunei, ma anche in Thailandia o nelle Filippine. L'Indonesia negli ultimi anni sta facendo delle politiche draconiane sulla deforestazione che le presenta in modo molto più le giustifica in qualche modo con progetti di sicurezza alimentare e così via, però poi alla fine sono progetti pesantissimi, insomma.
Pensa anche solo la questione del trasferimento della capitale, no? Con tutte le conseguenze.
Sì, Nusantara.
Con tutte le conseguenze che può avere in prospettiva. In tutto questo, perché tu facevi riferimento a una deforestazione, a un uso del territorio che risponde a dei bisogni domestici, le ferrovie, l'espansione dell'industria, l'espansione anche delle coltivazioni, e questi sono, diciamo, bisogni domestici che possono essere, diciamo, opinabili o gestiti in maniera differente, ma stanno tutto sommato nelle cose. E poi ci sono i bisogni non domestici, cioè quelli legati alle esportazioni, che sono poi una parte sostanziosa, diciamo, di questa, della, insomma, la parte più massiccia, immagino, della deforestazione, anche solo per un fatto di metrature. E in questo senso, diciamo, l'allentamento della regolamentazione europea, sia per quanto riguarda le importazioni di legname, sia per quanto riguarda la categoria da assegnare ai biocombustibili, ecco, diciamo, probabilmente sono un colpo non indifferente, ecco.
Assolutamente. Allora, la Malesia e l'Indonesia hanno da anni pressato l'Unione Europea affinché riducesse le restrizioni sull'olio di palma, sulla certificazione del legno e così via. Cioè, queste sono politiche che appunto soprattutto il governo malesiano ha cercato, insomma, di imporre per quanto in base alle forze. Poi ci sono ovviamente le politiche europee in questo periodo che sta cambiando il mondo molto velocemente. Le politiche meno restrittive sono decisioni forse interne all'Unione Europea che purtroppo non dico che accelereranno il processo, che il processo è comunque inevitabile. Sicuramente per l'Europa arriveranno tantissimi materiali, diciamo legni, legname e derivati che sarà impossibile tracciare, ecco, perché anche prima di questa decisione europea la certificazione del legno sostenibile che arrivava in Europa era già, c'erano diversi studi dove appunto si diceva la difficoltà del tracciamento, e in effetti è vero, e nel momento in cui queste restrizioni vengono allentate, ovviamente queste analisi non vengono neanche fatte, perché ovviamente non sono richieste, e automaticamente a valle, cioè nelle foreste, si taglierà probabilmente con molta più facilità.
Era Daniele Cicuzza, botanico, docente universitario all'Università del Brunei, a proposito delle conseguenze molto concrete, molto immediate di tutto questo movimento di fine anno che c'è tra le stanze a Bruxelles in tema di ambiente. 10:59 minuti è tutto con A Come Asia per oggi, che A Come Asia che torna a gennaio. Io, Diana Santini, e anche da parte di Gabriele Battaglia, vi ringrazio, vi saluto, vi auguro una buona giornata, buone feste.